Questo podcast è stato realizzato con il contributo di Promo Turismo Friuli Venezia Giulia.
Osteria, luogo d'incontro. Il vino va bevuto con alto senso di poesia, quasi con religione, e poiché esso è veramente spirito della nostra terra, va bevuto nel quadro del paese, con la mente ed il cuore pieni di ricordi, di vicende e di consumanze antiche e gentili. È quanto scriveva, fra le altre cose, Arturo Marescalchi nella prefazione a Vino all'ombra di Chino Ermacora. Gli faceva eco lo stesso Ermacora dalle prime pagine del libro, ammettendo di aver capito i friulani, chiusi di solito e scontrosi, dopo aver conosciuto le osterie dei loro paesi, cantore tra i cantori, giocatore tra i giocatori. Come si fa a non essere d'accordo con lui sul fatto che il vino ha un altro sapore se bevuto in compagnia di amici nell'osteria? Ogni cosa ha un altro sapore se condita con la serenità, l'amicizia, il piacere della compagnia. Tutti ingredienti che non è difficile trovare nell'osteria. Ma ha ancora senso oggi parlare di osteria? Citazioni celebri. Parlando di detti e di citazioni, ricordiamo volentieri alcuni passi di quel grande personaggio che è stato Gianni Brera, amico del Friuli e delle sue osterie. L'osteria è il mio tempio. L'osteria giova al felice mantenimento delle tare che illustrano il genio. L'osteria è il rifugium, nel quale ci rechiamo cantando in un tripudio di note di uccello improvvisamente divenuto libero. La giovinezza rivive dolente nel rimpianto dell'osteria, che se ne va con la formica e la luce al neon. Certo è, ed è inconfutabile, che da tempo i costumi della nostra società sono cambiati, come sono cambiati i gusti alimentari ed enologici, per cui l'immagine dell'osteria classica può apparire ormai come un reperto archeologico, piuttosto che come una piacevole realtà del presente. Abbiamo avuto modo, tempo fa, di chiedere a Mario Toros, presidente emerito dell'Ente Friuli nel mondo, come giudicano i nostri emigranti, da lontano, la scomparsa delle osterie della loro infanzia, le osterie dei loro padri e dei loro nonni. Il suo ricordo è stato un continuo raccontare, senza nemmeno tentare di dissimulare le emozioni, le sensazioni forti, l'enfasi spontanea non calcolata. L'osteria, anche per Toros, era luogo d'incontro di civiltà e umanità, scuola di vita. Nell'osteria si trovava il giornale, si ascoltava la radio, si incontravano le persone che contavano e la gente semplice. I letterati, i giornalisti, i politici, il magistrato, il deputato, il parroco, senza distinzioni sociali, si celebrava il rito del taglietto e si preparavano riunioni, si organizzavano incontri, si tastava il polso della gente e si faceva tesoro di consigli e suggerimenti che arrivavano da ogni avventore.
Comitato Difeso Osterie. Da quasi un quarto di secolo, proprio per tentare di non far morire la tradizione delle vecchie osterie, in Friuli è nato il Comitato Difesa Osteria, voluto da 20 amici soci fondatori, ai quali via via si sono aggiunti centinaia e centinaia di estimatori dell'osteria. L'articolo 2 dello statuto recita: «Scopi dichiarati del Comitato sono la salvaguardia del valore culturale e sociale dell'osteria, intesa come luogo di civile convivenza. Il gusto del mangiare antico, la scelta dei vini e delle bevande sono patrimonio e tradizione che non vanno persi, pena la caduta di quei valori fondamentali su cui si basa la società friulana». Non solo alla civiltà del bere e del mangiare il Comitato tende a fare opera di proselitismo, ma anche e con uguale forza alla salvaguardia fisica e ambientale dei luoghi ove questa civiltà si esprime, convinto che il tessuto sociale delle comunità trae linfa vitale da ciò che fin dai secoli passati l'osteria ha rappresentato. Mantenendo fede ai principi ispiratori che lo hanno fatto nascere, il Comitato, fra le molte iniziative di cui si è fatto promotore, ha contribuito all'emanazione di una legge regionale che si prefigge l'intento di salvaguardare e conservare il patrimonio dei locali storici, ivi comprese le osterie, conferendo il fregio di locale storico del Friuli e permettendo di ottenere un idoneo finanziamento per opere di restauro dei locali e dei loro arredi. Fra i numerosi soci del Comitato si contano anche varie personalità del mondo economico, artistico e culturale. Carso. Il Carso, un microcosmo affascinante e complesso, un altipiano alla periferia di Trieste e Gorizia, dove è bellissimo passeggiare, ma dove la terra è difficile da coltivare e dove per secoli è stato difficile anche vivere. Proprio per venire incontro a questa terra così aspra, durante il dominio dell'impero austro-ungarico, i suoi abitanti beneficiarono di un decreto legge dell'imperatrice Maria Teresa, 13 maggio 1717, 29 novembre 1780. Tutti quelli che destineranno di vendere vino al minuto o quelli che vogliono smaltire il prodotto delle proprie possessioni esistenti in questo territorio debbono appendere alla loro casa la solita frasca sotto pena di confiscazione. Un decreto che aveva l'obiettivo di favorire il mantenimento dei carsolini sul proprio territorio e garantire, attraverso la vendita diretta di alcuni prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento, un maggiore sviluppo economico, sviluppo che oggi potremmo definire sostenibile. Le osmizze e le frasche. Ecco che sul Carso triestino e goriziano e sull'intero territorio della provincia di Trieste, già sotto il grande impero degli Asburgo, grazie ad alcuni produttori di vino, aprono le prime osmizze. Ed inizia così una bella e gustosa tradizione che ormai è multicentenaria. Osmizza deriva da osem, che in sloveno significa otto. Difatti, inizialmente, erano otto i giorni destinati all'apertura di questo luogo di rivendita del vino. Oggi, mediamente un mese. Qui, oltre al vino, si potevano gustare anche alcuni prodotti di propria produzione. In altre zone, questo tipo di rivendita del vino veniva chiamata privata, termine che sembra derivi da il tempo delle privative. Quando, cioè, sempre durante il periodo asburgico e sempre per favorire la protezione della viticoltura locale, per un certo periodo di tempo, era vietato tra terra e mare bere vino straniero, ma soltanto quello proprio, privato. In altre zone ancora venivano chiamate frasche. E questo perché durante l'apertura erano abitualmente segnalate da un mazzo di rametti verdi freschi, soprattutto edera, legati tra loro e appesi ad un palo agli angoli delle strade e dei principali crocicchi. Un tempo, una piccola e semplice avvertenza per scegliere l'osmizza migliore era quella di evitare quelle segnalate da frasche troppo secche. Questo voleva dire che l'osmizza era aperta da tanto tempo. La frasca secca testimoniava infatti che la vendita del vino era andata a rilento e quindi che il vino non era di grande qualità. Questo podcast è stato realizzato con il contributo di Civibank Società Benefit, la banca per il Nord-Est.